E benvenuto il pubblico di Liberi Oltre le Illusioni, eccoci a una nuova puntata della redazione Cinema. È con somma gioia e con sommo piacere che ho il piacere di presentare due nuovi membri della nostra redazione, Ilaria Del Monaco e Giacomo Solari. Faccio solamente una specie di illusione ottica molto breve. Ecco qui il tema, ma ve lo diranno i ragazzi perché io mi eclisso per rimanere in argomento, sarà un tema notturno. Quindi a voi la parola e buona visione a tutto il nostro pubblico.
Grazie Laura e buonasera a tutti. Questa sera parleremo di un film che sicuramente ha fatto molto discutere nelle ultime settimane. Stiamo registrando alla fine di gennaio, quindi per tutti coloro che visiteranno questo video nel futuro sappiate che è questo il periodo in cui abbiamo registrato la puntata. Il film di cui parleremo questa sera è appunto, come ha detto già l'ottima Laura, un film notturno, un film cupo, gotico, e che ha fatto appunto molto discutere e soprattutto è stato paragonato molto con i suoi due predecessori. Sì, perché questo film è in realtà un remake di un capolavoro dell'espressionismo del cinema tedesco del 1922 ed è Nosferatu del 2024 del regista statunitense Robert Eggers. Quindi iniziamo la puntata parlando innanzitutto dell'origine di questo film e soprattutto delle sue origini molto particolari. Perché sì, perché dovete sapere che il primo film che ha parlato di questo personaggio, Nosferatu, ovvero il Conte Orlok, nasce nel 1922 dalla mente di un produttore cinematografico tedesco, molto particolare appunto. Un certo Albin Grau, già soldato tedesco nella Prima Guerra Mondiale, appassionato di occulto e tra le altre cose anche discepolo del famoso occultista inglese Aleister Crowley, cioè ovvero uno dei personaggi che appaiono per esempio nel famoso album dei Beatles Sgt. Pepper's Magical Mystery Tour, per esempio. Questo Albin Grau appunto era un appassionato di occultismo e durante la Prima Guerra Mondiale, quando era distanza in Serbia, sentì parlare un contadino serbo del fatto che il suo padre era in realtà un vampiro e un non morto, e quindi da quel momento in poi decise che avrebbe girato e prodotto un film sui vampiri. E questo suo sogno si realizzò nel 1922, quando appunto affidò a Murnau, a sua volta maestro del cinema espressionista tedesco, di realizzare appunto il film Nosferatu del 22. Il problema è che praticamente tutta la storia di Nosferatu, di questo primo film, è stata copiata di sana pianta dal Dracula di Bram Stoker, e Nosferatu si chiama così proprio perché Albin Grau, non avendo i diritti per poter realizzare un film sul Dracula, decise di rubare praticamente la storia di Dracula e cambiare tutti i personaggi da inglesi a tedeschi, di modificare il nome di Dracula stesso, cioè da Conte Dracula a Conte Orlok, e praticamente di realizzare un suo Dracula con la stessa trama, quindi un conte che si infatua di una donna, diciamo, contemporanea dell'Ottocento, no, diciamo del periodo Ottocento, che quindi deve fare un viaggio dalla Transilvania alla modernità, quindi in Dracula in Inghilterra, invece nel Nosferatu in Germania, solo che appunto cambia tutto, eccetera. Sperando quindi di evitare la probabile causa legale per violazione di copyright. Il problema è che, purtroppo, per lui, la vedova Stoker non era dello stesso avviso e infatti gli fece causa, tra l'altro vinse. E questo primo film, così come il Conte Orlok, fu perseguitato dal tribunale tedesco che aveva disposto la distruzione di tutte le copie di questo film. Quindi, paradossalmente, possiamo dire che il primo film, già lo stesso film Nosferatu del 22, è una sorta di film non morto, perché viene a noi tramite copie illegali realizzate negli anni 20 e arrivate fino negli Stati Uniti, che per tutta una questione di legislazione differente, avevano in America la possibilità di violare la sentenza del tribunale tedesco e quindi tenersi buone le copie di Nosferatu che avevano che avevano in casa. Comunque, di questo potete leggere sull'articolo che io ho scritto per Liberi Oltre e che dovrebbe essere già stato pubblicato sul sito. Lascio adesso la parola a Giacomo e Ilaria, che parleranno invece di, appunto, le conseguenze, cioè l'onda lunga di questo film non morto, e cioè di questo nuovo film non morto del 2024.
Sì, grazie Massimo, e buonasera a tutti. Continuo appunto da dove Massimo ha lasciato, partendo un po' su me dal doveroso e necessario contestualizzare Robert Eggers un po' nel panorama e il perché arrivi a fare Nosferatu. Sicuramente da amante io stesso di Eggers ero da un lato attratto da questa idea, dall'idea appunto di portare un remake di una certa storia fatta appunto reinterpretata da un autore così originale e così appunto rinfrescante, soprattutto nel panorama del gotico, dell'horror e del folk. Ma allo stesso tempo ero anche un po' in disappunto per il fatto che questo film, diciamo, senza considerare lo stesso Dracula di Todd Browning o appunto la versione di Francis Ford Coppola, lo stesso Nosferatu aveva già diciamo attraversato due versioni, una delle quali quella di Murnau, che diciamo è uno dei film che ha segnato la storia non solo appunto dell'espressionismo tedesco, ma della storia del cinema horror e del cinema tutto, e poi una versione che probabilmente non ci fosse il peso storico di Murnau, se ne parlerebbe ancora di più, perché la versione di Herzog è altrettanto un capolavoro del cinema, in questo caso diciamo di marchio più impressionista, diciamo che espressionista come stile. E quindi Eggers si inserisce all'interno di questo quadro già di per sé complicato e, se vogliamo, non porta di partenza un'idea originale. Questo però, diciamo, arriva a smentire, perché possiamo, diciamo, pensare quello che vogliamo di questo film, ma sicuramente Eggers ha fatto tutto il possibile per portare la sua versione di Nosferatu, il che è molto affascinante, perché se noi, non so, consideriamo molti dei nostri artisti preferiti, ci immaginiamo quale possa essere, diciamo, il suo Re Leone, il suo film Disney dell'infanzia. Beh, Eggers da sempre va dicendo che la sua idea era di portare prima o poi appunto il Nosferatu, la sua versione Nosferatu, sullo schermo, e dopo vari rimbalzi di produzione, dopo The Lighthouse, che diciamo un film che non venne capito, a mio avviso un capolavoro diciamo di derivazione linciana, espressionista, anch'esso che riprendeva qualcosa di Bergman e di Dreyer, quindi già si notava come, dopo già Meraviglios The Witch, Eggers fosse non solo, diciamo, un aspirante, diciamo, regista alle prime armi, ma fosse uno che arrivava già con un certo bagaglio culturale alle spalle. E dopo vari rimbalzi riesce a portare il Nosferatu sullo schermo, e come lo fa? Lo fa nel modo, diciamo, più personale possibile. Sicuramente si nota, diciamo, l'influenza in qualche modo della casa di produzione, che in questo caso è un po' più ingombrante, abbiamo comunque l'Universal anche di mezzo, se possiamo dire. Quindi, per esempio, per quanto riguarda l'utilizzo, anche secondo me un po' fuori luogo, di alcuni jumpscare, seppur siano comunque due o tre, diciamo, stonano un po' con lo stile del film. Nonostante ciò, l'idea sia di riportare questo tipo di espressionismo, quindi questo utilizzo dei colori, di questo blu, questo marrone, questo azzurro, questo giallo, e questo, diciamo, questo utilizzo di mischiarlo a una tecnica più moderna, se vogliamo, appunto, quindi più vicina a Kubrick, anche nell'uso della fotografia interna, sempre un uso della fotografia naturale, o dello stesso, per esempio, anche David Lean. Nosferatu di Eggers innova ancora di più se andiamo a considerare quello che è il rapporto fra, diciamo, la protagonista, perché questo film viene visto dal punto di vista di Ellen, che va oltre quello che era già l'asse che si andava a trovare, già con un punto di vista, se vogliamo, innovativo già nel film di Herzog, perché, diciamo, aggiungeva della novità rispetto a quella che era, diciamo, il legame base che si è andata a creare con il Dracula stesso di Bram Stoker e il Nosferatu di Murnau. Qua c'è un aspetto erotico, un aspetto aggiuntivo, e ora lascerò ovviamente Ilaria approfondire su questo argomento, ma siccome la chiave del film va vista attraverso il punto che, una volta che la nostra protagonista, tema che tra l'altro veniva già affrontato in The Witch, magistralmente in The Witch, una volta che la nostra protagonista riconosce, diciamo, i suoi demoni, e li sa, i suoi demoni tra virgolette, ovviamente nella concezione contestualizzata del tempo, i suoi demoni, e riesce a contestualizzarli e riesce a, diciamo, dargli vita, lei salva l'umanità, ovviamente l'umanità nel senso all'interno del film, ma quindi in questa chiave metaforica Eggers riesce a fare anche in qualche modo una sorta di film, a dare un aspetto ancora più, se vogliamo, politico a questo film, un aspetto anche culturale, generazionale. E lascio adesso Ilaria aggiungere su questo punto.
Grazie. Vai. Ma allora, io penso che sul tema del femminile, diciamo, in generale ci sono spesso dibattiti quando escono film in cui c'è una figura, diciamo, centrale della donna, e in questo caso ancora di più c'è anche un tema di emancipazione sessuale, di riscoperta di un piacere che può essere appunto un piacere anche di repulsione, di disgusto, quindi c'è appunto un binomio che poi è un po' quello del sublime gotico, appunto Eros, Thanatos, attrazione, repulsione, piacere, disgusto. Quindi abbiamo appunto questa protagonista, Ellen, che esplora quella che è la sua, diciamo, personalità a 360 gradi, perché come poi le dirà anche il professor von Franz, appunto interpretato da Dafoe, lei in un'altra epoca che sicuramente non è quella appunto del, non è l'epoca vittoriana, quindi diciamo di un certo tipo di moralità, pudore, una certa persona pubblica, soprattutto poi nei confronti delle donne, sarebbe stata appunto una splendida sacerdotessa di Iside. Quindi è come se lei si ritrovasse catapultata in un'epoca, in un'età che però non le permette di esprimere quelli che sono poi, diciamo, tutti i suoi, tutto il suo potenziale, e lei deve abbracciare un po' questo suo appunto conflitto interiore tra questa attrazione nei confronti appunto di Nosferatu, che è un po', diciamo, l'incarnazione del male, e quello che è il suo amore invece per, in questo caso, Thomas, che poi è stato Jonathan, insomma vari nomi a seconda dei vari film e remake, che invece appunto è il suo sposo ed è quello che, diciamo, colui che lei ha scelto in vita per trascorrere poi tutto, insomma, il suo matrimonio, eccetera. Quindi la persona che lei ama, ma che ama da un punto di vista anche proprio di come porsi nella società, e quindi che non comprende quello che invece è il suo desiderio più recondito, più profondo, più nascosto, che non lo capisce. Tant'è che lei passa per essere isterica, matta, insomma. E invece appunto il professor von Franz è l'unico che riesce a intuire che la sua non è una malattia mentale, ma è quasi un essere sopra alle cose e agli altri. Quindi è più un potere, una magia, è qualcosa di speciale, non qualcosa, diciamo, di brutto, ecco, di orrido da cui scappare.
Un po' come dice lui stesso, cioè lo stesso professor Franz, bisogna affrontare il male che è dentro di noi e sconfiggerlo, no?
Anche come diceva Giacomo, per l'appunto è un conoscersi, quindi prendere consapevolezza di se stessi, cosa che, diciamo, privilegio che non tutti possono concedersi, non in tutte le epoche o non comunque in tutte le occasioni, ecco. Quindi c'è da dire anche che comunque questo film è stato anche criticato per questa versione di, diciamo, emancipazione femminile, nel senso che molti, infatti, magari hanno detto...
Perdonami se ti interrompo. Infatti io, ecco, volevo partire, cioè non pensate che abbiamo esaurito tutta l'argomentazione così. Quindi ripartiamo da qui, dal femminile, dalla interpretazione del femminile in questo film. Come stavi giusto appunto dicendo tu, Ilaria, il film è stato molto criticato per la rappresentazione del femminile. Il nostro collega, diciamo, critico, Francesco Alò, ha definito questo film l'ennesimo film in cui appunto la donna muore per salvare, no, gli esseri umani, quindi questa, un aspetto un po' pietistico, un po' patetico, no, della figura femminile. Io invece l'ho trovato molto... Secondo me l'intento di Eggers, purtroppo il problema è questo, che Eggers è un patito storico delle tradizioni antiche. Appunto il suo primo film, The Witch, che si chiama, il cui sottotitolo è The New England Folktale. Lui è appunto un regista di folk horror, banalmente, diciamo semplicemente si occupa principalmente delle storie horror che sono state già raccontate nei secoli, magari rilette in una luce nuova. Quindi questo per dire che cosa? Che secondo me Eggers non è stato molto capito in questa interpretazione, perché in realtà secondo me l'interpretazione che voleva dargli Eggers è quella di una morte salvifica un po' in chiave quasi cristologica.
Non so. Beh, se sì, tema del sacrificio. C'è il tema del sacrificio, chiaramente, e questo sì. Forse è proprio il punto, cioè l'anello, diciamo, debole su cui forse appunto la critica si concentra di più, cioè nel senso alla fine, diciamo, la figura femminile, soprattutto appunto da un punto di vista più, come posso dire, puritano, anche un po' questa sorta di analogia con la Madonna che poi ci portiamo appresso, diciamo, dall'età moderna, no? Perché prima...
E però voglio dire, è una Madonna che però affronta, cioè non è scevra dal male, né lo abbraccia letteralmente, e però facendo questo salva la città Visborg e il mondo in senso metaforico, no? Non so se, insomma, sei d'accordo con... Sì, nel senso, sì. Tu sei d'accordo con l'interpretazione che è stata data?
No, volevo aggiungere su questo punto. Cioè, secondo me, più che il discorso, diciamo, cristologico, che poi assolutamente Francesco Rosco, secondo me, è molto bravo anche nel seguire un filone, diciamo, espone molto bene, secondo me, quella parte, cioè espone fin troppo in modo razionale quella parte lì, essendo che ho letto critiche molto meno costruttive, diciamo, su questo film rispetto a quelle, per esempio, di Francesca Lo, che non condivido, ma secondo me sono molto, diciamo, arrivano da un certo tipo di ragionamento. Mi collego su questo discorso qua, perché secondo me Eggers fa sempre, o meglio, comunque ha fatto soltanto 4 film fino adesso, però segue un filone che insieme parte con The Witch, dove, diciamo, se ci ricordiamo, lei accettava, diciamo, di diventare, cioè, una strega, cioè pur di essere, diciamo, e di quindi con tutte le conseguenze che comportavano la morte dei propri cari e appunto vari tipi di sacrifici, pur di liberarsi appunto da questa mentalità retrograda, da questa oppressione, cioè, dei pellegrini, appunto, della comunità dentro la quale stava. Io ci ho visto una continuazione di questo in Ellen, perché Ellen, la scelta del sacrificio, non solo secondo me salva l'umanità, ma e non solo si emancipa, diciamo, nella concezione attuale, appunto, che abbiamo dell'emancipazione, ma si emancipa anche a livello di scelta, nel senso che di una scelta anche sia di liberare quello che è una sua attrazione palesata o meno, ma una sua attrazione in qualche modo fisica, anche appunto sensoriale, con col conte Orlok, ma diciamo si libera non passa attraverso l'omertà, ma decide di esporsi, e lei infatti sa già quello che deve fare, forse ancora prima che la versione tedesca del Van Helsing Interpretata dalle Foglie glielo dica, diciamo. Quindi io ci ho visto anche un continuamento di questo, una continuazione di questo punto che già veniva esplorato in The Witch.
E Ilaria, tu che ne pensi?
Questo sicuramente, però, cioè, provocatoriamente mi verrebbe da chiedere, ma allora, rispetto a questo, negli altri, cioè nel Nosferatu originale e in quello di Herzog, comunque non c'era anche questo? Cioè, nel senso, io quello che ho notato è che mi sembra che lui abbia ripreso molto intelligentemente tanti pezzettini un po' da tutti, e soprattutto rispetto a questo tema, secondo me, tantissimo da Coppola. Cioè, perché nel Dracula, appunto, di Dracula di Bram Stoker di Coppola, c'è proprio un'esplosione di sessualità, sensualità, ci sono anche delle scene da questo punto di vista molto più disturbanti, secondo me, rispetto magari a quelli che ci ha portato Eggers in questo Nosferatu, e lì è proprio centrale, in quel caso, vabbè, si chiama Mina, interpretata appunto da Winona Ryder, però insomma il personaggio è quello di Ellen, è proprio centrale questo suo, ma anche amore romantico a un certo punto, perché lei proprio si invaghisce completamente. E la cosa interessante, vabbè, forse sarà uno spoiler per chi non l'ha visto, però abbiate pazienza, è del 92, quindi dai, possiamo concedere solo uno spoiler.
Sì.
Però insomma, alla fine lei, la cosa interessante è che appunto rispetto alle altre versioni in cui bene o male c'è sempre questo atto di sacrificio più o meno consapevole, più o meno piacevole, però invece appunto nel Dracula di Bram Stoker lei a un certo punto lo decapita, sembra quasi, non so, Giuditta Oloferne, cioè nel senso c'è tutta questa scena di amore, di addio, di lutto. Però alla fine non solo lei continua effettivamente a vivere, ma fa anche un gesto violento nei confronti appunto di Dracula, piuttosto che di se stessa, diciamo. Questo lo trovo molto interessante, perché secondo me lui da questo punto di vista ha voluto riprendere, almeno negli intenti forse, questa cosa qui, però l'ha espressa a livello proprio di scene, di sceneggiature e tutto, cioè rimanendo un po' più sul classico Nosferatu. E forse questa combinazione, non lo so se alla fine è funzionato allora, più di tanto. Forse allora, è questo.
Guarda, io ti do una mia interpretazione. Poniamo il caso, no? Che quello che tu dici di Herzog sia giusto. Secondo me, di Herzog, di Eggers, volevo dire. Secondo me, conoscendo anche il passato del regista, quindi un autore che ha sempre messo al centro dell'azione i suoi personaggi femminili, fin dal primo film, appunto. L'intento di questa scelta, cioè l'intenzione di questa scelta, cioè di far morire Ellen alla fine del... Scusate lo spoiler, però non si può non parlare di questo film senza spoiler. L'intento del sacrificio di Ellen alla fine del film per uccidere appunto Nosferatu credo sia conseguenza del fatto che per Eggers, mettiamola così, una donna oppressa in una società di oppressori, se uccide Dracula vuol dire che riesce a poter sopravvivere in una società in cui la donna non ha gli stessi diritti di un uomo, ok? Se invece quella donna muore, come Ellen in questo ultimo Nosferatu, praticamente cosa ti vuole dire il regista? Che non è possibile sopravvivere con il patriarcato, banalizziamo il discorso. Non so se la cosa vi può tornare o no. Cioè l'intento forse era più di rottura rispetto alla decisione di Coppola di far sopravvivere il main character femminile alla fine del film.
Ma... ci sta, c'è un'interpretazione interessante, effettivamente, a cui non avevo pensato. Allo stesso tempo, per esempio, no, in Herzog, la cosa interessante è che alla fine il male sopravvive. Perché è vero che lei si sbarazza di Nosferatu, insomma, del conte e va bene, sì, esatto, del conte Orlok. Però il marito prende le sembianze, cioè ormai è talmente compromesso che alla fine, cioè, lui decide, sceglie proprio di chiudere con il suo primo piano in cui è praticamente diventato Nosferatu. E quindi quello ti dice, ok, lei si è sacrificata, però il male continua. E io forse lo trovo più interessante, cioè nel senso, perché poi appunto questo male che continua non solo è comunque un uomo, ma è il marito di lei, cioè il marito che noi vediamo così devoto, così che facciamo il tifo per lui, che poverino si fa tutti i Monti Carpazi col cavallo tutto febbricitante per salvarla, che c'è pure questo mito, no? Che la donna deve essere salvata, eccetera. Quindi il fatto che lei si salvi da sola, diciamo che ci slega un po' da questa cosa un po' cavalleresca, no? Però appunto questo povero maritino, tutto così, alla fine poi diventa il male in persona. Quindi forse in questo è stato, credo, più moderno Herzog, forse, non lo so. Però
Herzog è un grandissimo maestro, quindi si può permettere di dire quello che vuole.
Ma allora, io mi collegavo prima a quello che diceva Ilaria prima, che sono d'accordo, diciamo, dal punto di vista, diciamo, dell'interpretazione del discorso di quello che fa appunto Mina alla fine del Dracula di Coppola, e con, diciamo, comparandolo a quello che succede invece con lo Nosferatu di Eggers. Secondo me però il punto è che, se ci ricordiamo, nel Dracula di, appunto, nell'interpretazione, nella versione di For Coppola, è una sorta di redenzione quella del Dracula di Gary Oldman, perché appunto Mina, diciamo, con un gesto che è a metà fra dolore e amore, decapita e fa fuori appunto nella scena finale Dracula per, diciamo, salvarlo da questa eterna sofferenza, e quindi trova, diciamo, una sorta di redenzione nell'amore. Quindi secondo me è vero il punto che facevi, ma si distacca anche un po' dalla figura femminile, si concentra più su, diciamo, questa sorta di... Infatti è una versione molto romantica, secondo me. Probabilmente è un film che mi piace molto, ma probabilmente è l'approccio che mi piace meno, perché ho trovato un film un po', diciamo, barocco e romantico, anche appunto in questo concetto di redenzione attraverso appunto l'amore, e secondo me meno concentrato poi in sé sulla figura di lei, perché poi alla fine loro comunque vivono per una parte del film questa storia d'amore, fondamentalmente. Mentre in questo Nosferatu non è capace di amare, cioè lui, diciamo, è stato risvegliato da quello che dice. Ora non so, io l'ho visto in versione originale, non so se anche in italiano c'è una scena che dice: sono soltanto appetito, cioè
io sono un appetito.
Lui non è in grado di, diciamo, di provare, diciamo, sensazioni. Lui vive soltanto appunto di questa, diciamo, sensorialità, e lei, diciamo, infatti corrisponde dall'altra parte in questa cosa, perché lei non rinnega mai e non ci viene mai il dubbio, tranne appunto in una scena quasi esoterica di possessione, che, diciamo, lei mette in dubbio il suo amore verso Jonathan. Però sappiamo che c'è anche questo rivolo, che secondo me è quello che va ad esplorare Eggers nel finale, cioè la libertà, diciamo, di avere anche questo, diciamo, questa sfaccettatura e non di doverle nascondere, ma piuttosto di affrontarle apertamente. Questo, secondo me, è quel tipo di apertura che ci vuole dare il finale, a differenza di quello di Coppola, oppure, come dicevi, di Herzog, che innova nel plot twist finale, dove appunto c'è una continuazione del male, ma che affronta meno questa, diciamo, l'elemento della figura femminile, senza parlare di Murnau, che forse era ancora di più un discorso, addirittura, secondo me, nella mia interpretazione, legato alla natura stessa, cioè l'impotenza dell'uomo di fronte alla natura, perché ci si concentrava molto di più sull'aspetto della peste, che forse, ecco, questo in questo film viene affrontato molto meno, nel senso viene utilizzato come, ovviamente, come MacGuffin, come strumento e come, diciamo, simbolo del male totale, perché alla fine questo è uno Nosferatu, che comunque ricordiamoci che è una sorta di villain, che però al tempo non erano così sfaccettati, semplicemente uno Nosferatu è il male, l'essenza del male totale, non è che, diciamo, ha una storia complessa, e quindi la peste non è strumento di...
Infatti, scusami se ti interrompo, in origine sia la storia la storia stessa di Dracula che anche il film Nosferatu del 22 aveva, diciamo così, è possibile dare un'interpretazione xenofoba del conte Orlok / conte Dracula, ovvero uno straniero che va a distruggere la modernità che è stata costruita con tanta fatica dal popolo anglosassone e o tedesco, appunto portando la peste, portando tradizioni strane, riti occulti, eccetera, che appunto portano alla fine del mondo civile così come lo conoscono gli inglesi, i bravi inglesi e i bravi tedeschi. Certo, questo è un aspetto ineludibile dell'opera originale di Stoker, però ovviamente è giusto anche discostarne.
C'è un'interpretazione,
secondo me.
Se posso aggiungere un'ultima cosa per chiudere su me il capitolo peste, anche perché insomma, in questo film non viene assolutamente affrontato, se no appunto da un punto di vista scenico, è interessante e secondo me fa capire appunto quanto questo regista sia meticoloso, è davvero impressionante dal punto di vista del lavoro nei dettagli. Finché Nosferatu non arriva a Wiesburg, ci sono un sacco di gatti nel film, quando arriva lui scompaiono, la scena finale si chiude con un gatto, che ricompare un gatto, diciamo, sullo schermo. È impressionante vedere la cura nei dettagli appunto in questo frangente, appunto, di quando il conte Orlok arriva nella città, che scompaiono totalmente i gatti, fino a quel momento molto presenti in scena. Basta vedere, appunto, mi viene a dire Van Helsing, ma vabbè, siamo capiti, non mi viene il nome del personaggio della versione Nosferatu. Scompaiono i topi e riappare quando appunto c'è in questa scena, diciamo, in chiave quasi, appunto, come diceva Massimo, cristologica sul finale.
Però è particolare il fatto che lui, secondo me almeno, non si sia soffermato un po' di più su questo discorso della peste, perché effettivamente, anche come dicevamo prima, c'è questo aspetto di irrazionalità, di quasi istinto animale, che però in un certo senso forse è anche, tra virgolette, la vera felicità. Cioè, più loro assecondano questi loro istinti, più in un certo senso sembrano godere, mentre nella vita, diciamo, di tutti i giorni ci sembrano repressi, eccetera. E quindi mi è tornata in mente questa scena bellissima del Nosferatu di Herzog, che appunto vediamo la città devastata dalla peste, tutti i topi, però sono tutti felici, ballano, si concedono, non so, banchetti, fanno cose con le capre. Vabbè, adesso non scendo nei dettagli perché magari ci banna YouTube, però insomma sembrano quasi più felici che se non ci fosse stata. Invece, per esempio, in questo film, in cui comunque, come diceva appunto Giacomo, c'è questo aspetto di carnalità in senso anche proprio di natura, cioè senza romanticismo, senza, insomma, proprio crudo, nudo e crudo, insomma, paradossalmente non c'è questo aspetto più dionisiaco, cioè più... Comunque è tutto molto sempre cupo, la città la vediamo devastata dalla peste, però in senso anche proprio drammatico della cosa, non c'è... Cioè, forse l'unica che un pochino gode a volte è la povera Ellen, però neanche fino in fondo, quindi mi ha colpito questa cosa, diciamo, che forse appunto è rimasta un po'... Non lo so, a metà.
Anche quindi tu avresti preferito una Wiesburg un po' danzante, un po' alla Decameron, praticamente, in cui sì, il mondo è finito, però c'è sempre chi si riesce a divertire pure quando...
Boh, perché a quel punto il ribaltamento della società per come noi la conosciamo, della moralità, no? È un ribaltamento totale, perché se noi dobbiamo uscire da questa gabbia, perché in questa gabbia stiamo stretti, no? Boh, forse significherà qualcosa. Cioè, nel senso, in questo caso penso che Herzog abbia dato una bella interpretazione, cioè un'interpretazione quantomeno particolare e originale. Sì. E quindi mi ha colpito che invece lui, appunto Eggers, non lo so, si è rimasto, ripeto, per me lui è rimasto un po' a metà, cioè secondo me lui ha avuto questa vocazione nel fare questo film e si percepisce, perché comunque è un bel film, nel senso è molto curato, si sente che c'è un'urgenza, però allo stesso tempo quest'urgenza forse rimane un po' nell'angolino per pescare quello che di buono hanno fatto, diciamo, i grandi prima di lui, però senza forse una vera e propria reinterpretazione. Non lo so, a me è rimasto un po' a metà, diciamo così. Questa è un po' la sensazione.
Ma allora, tanto approfitto del che citava questo aspetto della peste, che poi è in tutti i film, la seconda parte del film, diciamo, in tutte le versioni. Uno dei difetti, secondo me, di questo film abbastanza, cioè che si nota molto, almeno l'ho notata molto, è che nella seconda parte, e secondo me questo è dovuto al fatto che è già stato annunciato che quando uscirà in versione fisica ci saranno ben 40 minuti in più di Director's Cut, secondo me nella seconda parte si nota molto che si taglia molto, cioè si va molto più spediti. Per esempio, anche per quanto riguarda, diciamo, il percorso narrativo del personaggio interpretato da... Tra l'altro, secondo me, assieme all'interpretazione, tutte interpretazioni molto particolari, appunto, un certo tipo di... Ilario, sopra meglio di me, overacting, voluto comunque anche per richiamare un certo tipo di performance di un determinato periodo, un certo tipo di melodramma quasi più vicino a quello che è la concezione di Melò, di Dostoevsky, al quale appunto Eggers è molto legato. Dicevo, la seconda parte, se mi si tagliano molto anche alcuni passaggi e alcune chiusure narrative degli archi di alcuni personaggi, come per esempio il personaggio di Aaron Taylor Johnson, che è molto interessante, secondo me, nella seconda parte è molto sfuggente e si perdono, cioè si riesce a interpretare il perché appunto questo personaggio si completi in un modo, ma si nota proprio da una scena all'altra come ci sono dei buchi, diciamo, quasi di scrittura, che sono una conseguenza appunto di aver tagliato delle parti, nel riempire un personaggio così sfaccettato e così interessante, un personaggio che lui stesso dichiara di non poter arrivare con la sua chiusura a concepire quello che invece Van Helsing gli sta dicendo che è la realtà dei fatti. Quindi secondo me questo è stato un po' il difetto grosso che ho patito. Mi collego, dico un'ultima cosa, mi collego al discorso che faceva Ilaria su appunto la versione di Eggers. Allora, alla prima visione anch'io sono uscito in generale molto convinto, ero comunque convinto del fatto che questo elemento dell'interpretare il film attraverso gli occhi di Ellen lo rendesse comunque già unico a suo modo e diciamo ero contento avesse già fatto un suo Nosferatu, cioè questo passerà comunque alla storia come il Nosferatu di Eggers e non un remake lì a sé stante. Però ero poco convinto, sì, come dicevi te, che diciamo si concentrasse molto sull'asse di Conte Orlok e di Ellen. Sono dell'idea che dopo averlo visto tre volte, devo essere sincero, secondo me questa cosa tende a scemare leggermente dopo varie visioni, perché secondo me appunto la cura, non solo nei dettagli scenici a cui appunto ci ha abituato, ma anche nell'arricchire questa sorta di triangolo che si crea, secondo me rende questo triangolo stesso originale la stesura del film. Poi questa è una mia impressione, e sicuramente Herzog aveva dato appunto questa versione molto quasi pittoresca del Nosferatu, che probabilmente rimane la mia preferita. Sicuramente ora Eggers andrà storicizzato troppo presto per, diciamo, fare dei paragoni, però per esempio anche rispetto a Murnau, al quale ovviamente attribuisco un peso ancora maggiore storico, la versione di Herzog è quella alla quale sono più, diciamo, attaccato sia dal punto di vista estetico e altri vari aspetti.
Allora, innanzitutto io girerei la riflessione sul discorso dell'acting degli attori a Ilaria, e poi vorrei introdurre questo tema. Appunto, si è parlato fino adesso di questo triangolo amoroso praticamente tra Orlok, Thomas Hutter e Ellen Hutter, che secondo me, a mia interpretazione personale, richiama un po' il triangolo amoroso già delle commedie plautine, no? Quindi il Lenone che ha la giovane schiava e il nobile Salvatore, oppure in tempi più recenti il triangolo drammatico di Cartman, carnefice, vittima, Salvatore, no? Non so se conoscete questo discorso. È una dinamica notata da questo, credo, psicologo, correggetemi, spero di non essermi sbagliato, il quale aveva notato nelle dinamiche familiari, spesso, diciamo, madre, padre e figlio, spero di non sbagliarmi, ricoprono uno di questi tre ruoli, cioè appunto carnefice, che terrorizza gli altri due membri della famiglia, vittima e salvatore, che dovrebbe occuparsi di vendicare e salvare appunto la vittima dell'abuso familiare. Quindi, insomma, cosa ne pensate? Innanzitutto, scusa Giacomo, la domanda sull'acting a Ilaria, di nuovo.
Beh sì, diciamo che ecco, anche su questo aspetto ci sono state parecchie critiche rispetto alla scelta di Lily Rose Depp, se lei sia una nepo baby e quindi se stia là solo perché appunto è figlia di, oppure se è veramente brava. Poi vabbè, a me non piace entrare nel merito troppo, diciamo, di questi discorsi, però sicuramente
lui... Infatti, al di là della polemica, secondo te come si è comportata Lily Rose Depp e tutto il resto del cast, bene o male?
Beh, secondo me lei è sicuramente stata una scelta adatta rispetto appunto a quelli che erano gli intenti del regista, come appunto diceva Giacomo, perché lei comunque anche negli altri progetti la vediamo, non dico necessariamente in overacting, però è comunque un'attrice molto, come posso dire, estroflessa, cioè non è, diciamo, una che si tiene tutto dentro, fa la microespressione del sopracciglio e cambia tutto, no, cioè è un'attrice comunque molto generosa, nel senso che si vede che dà proprio anima e corpo in quello che fa, è un tipo di recitazione a volte anche un po' sopra le righe, per cui magari ci sembra un po' una frignona, perché comunque durante tutto il film c'ha molto questo aspetto di pathos, ecco, molto patetico in senso proprio letterale della cosa, però appunto è sicuramente una scelta, perché anche gli altri personaggi, diciamo, che sono molto, in un certo senso, anche monolitici, nel senso che è vero che ci sono degli archi, però appunto un po' forse per il montaggio, un po' per buchi, cose, ma secondo me anche nella direzione degli attori, per quanto sia un cast stellare e tutto, effettivamente ci appaiono un po' monolitici, nel senso che lei è quella angosciata, così è. Poi abbiamo questo Conte Orlok che alla fine ci sta anche un po' simpatico, prova anche a fare dell'umorismo, in questo pure ci ho visto molto alcune cose di Herzog che appunto mette cenni di umorismo così, però non lo so quanto abbiano funzionato, però a parte alcuni cenni, il famoso swap, cose così, diciamo, ci rimane comunque molto monolitico. Anche il personaggio del marito è un po' un cetriolo, parliamoci chiaro, per quanto sia comunque adorabile, rimane sempre un cetriolo. Poi vabbè, c'è il nostro Dafoe, che chi vogliamo dire, ormai lui si è abbonato alla figura dello scienziato un po' che vede oltre, tipo profeta, non lo so, mi ha ricordato un po' anche il lavoro, cioè il personaggio in Poor Things, no? Che lui vede in questa sua creatura che non viene capita un qualcosa di meraviglioso, no? Quindi, però, non lo so, alla fine anche su questo, forse il personaggio più interessante, come diceva anche Giacomo, non lo so, forse è stato un po' sottovalutato questo personaggio, gli poteva dare un po' più di spazio, è appunto proprio quello di Friedrich, che non capisce, è molto rigido, eccetera, però alla fine tra tutti è quello che compie il gesto forse più atroce, cioè la scena di lui, insomma, che profana la tomba della moglie, cioè, insomma, è una scena bella forte, quindi non lo so, anche nella direzione degli attori si capisce che è tutto voluto, non è casuale, però forse qualche sfumatura in più ce la poteva.
Probabilmente ne vedremo di più nella versione estesa, dai Giacomo.
Ma allora, per quanto riguarda il triangolo, quello dicevi di Krapman, secondo me, da parte l'asse vittima carnefice, sul quale possiamo, diciamo, trovarci mille sfaccettature, secondo me non trova troppo riscontro quella del salvatore, perché ho trovato un po' passivo il personaggio di, non dando accezione negativa alla direzione del film, l'ho trovato un po' passivo nella storia il personaggio di Putty Jonathan, che non è uno che scavalca e va oltre per provare, no, almeno questo mi è parso a me, cioè è più di conforto più che, diciamo, di...
Infatti io invertirei quasi i due ruoli, cioè Ellen è il salvatore, sì, che la e invece la vittima è proprio Thomas.
Ma non lo so, secondo me c'è anche un discorso interessante, che poi torniamo sempre a loro due, a Orlok e Ellen, che se vogliamo portarla in chiave più realistica, Orlok gli dà qualcosa in termini di vita, cioè di esperienza di vita, che Jonathan non può dargli. Cioè, anche se l'amore da parte sua verso Jonathan è sincero, esiste, comunque c'è questo limite e c'è questo paragone dentro il quale Jonathan finisce, diciamo, per essere sconfitto, diciamo, in chiave ipotetica. Poi alcune cose sul film che magari non sono dette, collegandomi alla scena a cui faceva riferimento Ilaria, dell'appunto, che è una scena fondamentalmente di necrofilia. Io anche lì, la prima visione, mi ero soffermato sul fatto che potessero esserci quasi dei paletti o delle imposizioni, al fatto comunque questo è un film che è stato distribuito come un film mainstream, e a me impressiona in senso positivo che questo sia il film mainstream di Eggers, cioè ce ne fossero. Bisogna considerare che comunque è un film in cui, oltre appunto alla necrofilia, abbiamo bambini morti, che è una cosa, è una sorta di cliché che negli horror non capisco perché non si riesca a superare, essendo che vediamo qualsiasi tipo di malvagità. Non capisco perché appunto quando si toccano i bambini si scateni il pandemonio, e c'è una scena insomma meravigliosa, quella appunto dove vengono uccisi i bambini, è girata in maniera perfetta. E abbiamo anche una scena, ho un problema con i nomi, mi ricordo il nome degli attori, ma il personaggio interpretato da, è l'amica di Ellie, quando viene, diciamo, mangiata dai topi, lei fondamentalmente prova un orgasmo, una scena erotica diventa. Quindi sono tutte queste scelte che io trovo magnifico finiscano all'interno di un film che appunto passa attraverso canali, diciamo, blockbuster, se così vogliamo, a livello di distribuzione. Poi una cosa che non mi ha fatto impazzire è la critica che è stata mossa verso Eggers, che ci sono delle scene che ricordano L'Esorcista. Io l'ho trovato un po' anche, tra virgolette, offensivo, tra virgolette, nei confronti di Eggers, che sappiamo benissimo essere, che poi non c'è niente di male nel citare L'Esorcista, anzi, un capolavoro assoluto, però sappiamo essere un fanatico di Zulawski e sappiamo che appunto la stessa Lily Depp si ispira tantissimo a Isabella Janin Possession e a quell'altro capolavoro che è The Devils di Ken Russell, tutti autori che sembra quasi appunto quando si deve andare ad analizzare un artista come Eggers, che è estremamente ricco a livello di bagaglio culturale, è uno che studia, è uno che arriva sempre preparato in quello che fa, mi sembra un po' riduttivo fermarsi appunto a questi primi confronti. E mi fa piacere, tanto chiudo, avendo citato I Diavoli di Ken Russell, Eggers è un altro che, per tutte le cose che succedono sullo schermo, per la maestria dal punto di vista visivo che viene messa in campo ogni volta che lui fa un film, ci si dimentica di quanto scrive bene. Ed è la stessa cosa che succede per Ken Russell. I Diavoli è un film che ha una sceneggiatura e dei dialoghi che sono pazzeschi, ma ci si dimentica sempre appunto perché ci sono scene di appunto esorcismi, scene estreme, succede di tutto e di più, e non ci si sofferma sulla bravura anche proprio a livello di scrittura degli autori. Anche Eggers, come in Nosferatu, anche il lavoro che ha fatto nella versione originale con Orlok, che legge in, appunto in rumeno antico le diapositive tradotte di quello che era il Nosferatu di Murnau, è tutto un lavoro, se me, incredibile. Quindi chiudo con questo.
Infatti, allora, innanzitutto tra un attimo parleremo delle tradizioni che sono state studiate da Eggers e trasposte in questo film, ma prima di farlo io ci tengo ad aggiungere, tra le varie influenze che ha avuto Eggers per la realizzazione di questo film, sicuramente lui ha visto o comunque conosce E tu vivrai nel terrore nell'aldilà di Lucio Fulci, da cui ha sicuramente preso la scena in cui Ellen piange sangue in un frame. Quindi c'è anche del cinema italiano in questo capolavoro moderno e straniero. Ma adesso appunto parliamo delle tradizioni, perché effettivamente la cura di Eggers nello studio di questo film si vede anche in questo, il fatto che appunto il conte Orlok legga le diapositive originali di Nosferatu del 22 in rumeno antico. Dovrebbe essere il dacico, in realtà, ho letto da qualche parte, che è proprio un dialetto proprio della Transilvania, se non vado errato. I rumeni all'ascolto mi correggeranno sicuramente, anzi dovete farlo. Ma poi anche per le tradizioni gitane messe su schermo, quindi mi sembra un lavoro molto ben fatto. Secondo voi è giusto o no?
Beh sì, anch'io, vabbè, chiaramente non ho, diciamo, competenze di studi o competenze dirette in quanto magari origini, insomma, però ho intravisto che appunto tra molti commenti al film ci sono stati anche dei commenti rispetto proprio alla rappresentazione di tradizioni, costumi e anche della lingua, che magari per esempio in altri, nelle versioni precedenti non sempre ci stava, oppure non era, diciamo, accuratissima, per non dire stereotipata, stereotipica, insomma. Quindi da quello sicuramente che possiamo evincere da questi commenti, si riconferma comunque Eggers un autore che ci tiene appunto alla cura del dettaglio anche in queste cose che in realtà poi sono importanti, soprattutto penso al giorno d'oggi in cui si parla spesso di inclusività, di appunto rappresentazione di altre etnie senza ricorrere a pregiudizi o appunto stereotipi. Quindi anche in questo, tra l'altro, sarebbe interessante, secondo me, non so se esista già, nel caso fatecelo sapere nei commenti, ma un regista rumeno che abbia la sua versione appunto di Nosferatu, perché a questo punto cioè, vogliamo, non lo so, una riappropriazione culturale di questa cosa. No, non lo so, però forse esiste già, nel caso fatecelo sapere, perché io personalmente la voglio vedere. Poi,
amici cinefili all'ascolto, mi raccomando, mettetevi alla caccia e vedete un po'.
Esatto, però sì, anche in questo aspetto. E poi, come diceva Massimo, rispetto alle citazioni in generale ai film di genere, quindi all'horror, il thriller, sicuramente è un film pieno di citazioni, pieno proprio di storia del cinema, e questa è la cosa che forse mi piace di più nell'approccio a questo film, cioè il fatto di poter riflettere ovviamente su tutte le tematiche che abbiamo esposto e sicuramente anche di più, ma forse la cosa più interessante in assoluto, che un po' mi fa digerire di più i remake, perché ultimamente ce ne stanno parecchi, quando sono fatti con intelligenza ovviamente, è proprio questa riflessione del cinema nel cinema, cioè quindi riprendere poi fondamentalmente un secolo di cinema, perché se pensiamo che appunto Nosferatu di Murnau è del 22 e noi siamo nel 2025, cioè è passato un secolo praticamente.
Esatto.
Ed è interessantissimo appunto vedere come all'interno di un secolo di cinema in cui sicuramente passiamo appunto dal muto fino alla CGI e tutto quello che abbiamo adesso, abbia ancora senso riflettere su questi temi, ci siano ancora dei dibattiti, ci si possa ancora effettivamente domandare come rappresentare una cosa, cioè questo è quello che in generale, proprio a livello anche emotivo, da appassionata di cinema, è quello che mi piace di più in assoluto. Di questo film.
Certo, certo. Giacomo?
Ah sì, comunque stiamo parlando di un regista che per fare la scena in mare, la girata in mare con marinai russi, cioè ha voluto appunto che ci fosse una versione. Si parla di un regista che per fare la neve, come voleva farla lui, come si faceva un tempo, ovvero, non mi ricordo, era un materiale che utilizzavano specifico ed era proprio una neve concreta, non era CGI. In pratica ha comprato tutte queste patate surgelate, diciamo, hanno fatto degli ordini a tonnellate per, diciamo, e poi li frantumavano per creare appunto questa neve, che infatti è incredibile le scene, anche appunto quando lui va verso il castello. Cioè sembra di un regista che non fa niente a caso, e come dice Ilaria è quello che probabilmente più mi entusiasma, perché guardatevi se vi capita le sue interviste, perché davvero è impressionante come proprio non solo a livello tecnico, chiaramente ci trovi Kubrick, ci trovi Dreyer, ci trovi Lynch, ci trovi quelli che probabilmente ti aspetti quando vedi un suo film, ma a livello appunto, essendo che lui si interfaccia a un certo tipo di cinema folk, il range al quale si interfaccia è impressionante, perché comunque questo film deve tantissimo per esempio a registi armeni come Parajanov, lo stesso Ilienko, ucraino, Tarkovsky, ne parliamo, abbiamo una serie di citazioni, e qua anche si nota l'autore quando ruba, ma in modo appunto come sanno fare i grandi autori, aggiungendo, quasi arricchendo, perché contestualizzata all'interno della sua trasposizione. Lo stesso modo in cui lui va a prendere la scena appunto iconica di Murnau, dell'ombra di Nosferatu che entra dalla porta, il modo in cui la rifà Eggers in questo film è geniale, perché appunto uno si potrebbe aspettare che la rifaccia pari pari, perché appunto è una scena iconica, e comunque essendo che già l'orlock di Eggers è, diciamo, diverso fisicamente, quindi in qualche modo già cambia, lui invece riesce a prenderla attraverso un colpo di genio tecnico, la rifà ma citando, ed è così che secondo me andrebbe fatto, ed è questo secondo me che fanno i grandi autori. Poi sul discorso dei remake sono totalmente d'accordo, e mi ricollego a quello che dicevo prima. Io quando ero uscita la notizia, ero contento, perché ero curioso che fosse lui a farlo, perché ovviamente è l'unico che mi viene in mente a cui dare in mano Nosferatu. Allo stesso tempo spero sempre faccia un The Northman, che ha floppato miseramente. Per me è un film incredibile, veramente mi è piaciuto come Nosferatu, cioè li metto nell'ultimo gradino dei film di Eggers. Per me The Witch e The Toes sono superiori, però preferisco sempre che faccia i due originali. Infatti adesso hanno appena annunciato che farà un film che si chiama Werewolf, un altro film gotico dell'Inghilterra del XIII secolo, e sono contento perché si parlava dovesse fare il sequel di Labyrinth, che è quel film cult dove c'era David Bowie, molto figo, un film fantasy, c'era Jennifer Connelly giovanissima, però appunto preferisco che autori come lui, che sono così ricchi sotto ogni punto di vista, portino sempre qualcosa di originale. Poi, chiudendo, questo remake ha un senso per me. Questo qua entra nella serie di remake che hanno un senso, perché è il suo remake, la sua versione. Però avercene di Eggers, ecco, avercene.
Certo, certo. E quindi potremmo chiudere la puntata in questo modo, chiedendoci, ha avuto senso girare un ennesimo remake di Nosferatu? Per me, sì, ovviamente.
Sì, sì.
Sì, ha senso nella misura in cui per il regista aveva senso, però appunto, come dicevo, non so quanto lui, secondo me, almeno lo abbia effettivamente reinterpretato più di tanto, però ci sta. Come remake, come dicevo prima, almeno anche semplicemente come omaggio al grande cinema, ha molto più senso questo remake di tanti altri, probabilmente.
Beh, certo.
Fateci sapere anche voi nei commenti a questo punto. Avevamo bisogno di un altro remake di Nosferatu, secondo voi?
E allora io direi che possiamo lasciare la parola a Laura Levi.
Io invece vorrei fare due domande. Beh, giustamente come ha detto Ilaria, fatecelo sapere nei commenti se aveva un senso un altro remake. E soprattutto, il male sopravvive veramente? Rispondete anche a questo nei commenti e noi poi ricommenteremo. Nel frattempo io ringrazio chiaramente tutti, ringrazio Giacomo, Ilaria, Massimo. Ricordo a tutto il nostro pubblico di iscriversi ai nostri canali, di associarvi e quindi...
Mettere like.
Mettere like e commentare assolutamente, questo sì, sempre e comunque. E risorgendo dalle tenebre, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Cinema Oltre. Grazie per essere stati con noi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.